Buonasera a tutti e benedizione dalla chiesa che si riunisce a casa di Gaspare ed Emiliana. Salutiamo tutti i nostri amici di Facebook, le chiese che curiamo un po' in Italia e tutte quelle persone che del continuo si iscrivono. Adesso ci sono anche persone da TikTok che si stanno trasferendo su Facebook per ascoltare le nostre predicazioni. Dio sta facendo anche un'opera attraverso quel canale, anche se è un po' più duro perché ci sono persone che non sanno quasi niente di Dio e quindi hanno bisogno veramente di fare un'esperienza con il Signore. E sono contenta perché posso adesso anche arrivare a persone che mi chiedono un aiuto, e molto spesso l'aiuto è perché sono depresse, perché hanno bisogno di guarigione, hanno bisogno di conoscere il Signore, si sentono abbandonati, sentono che il Signore è lontano, ed è bellissimo poter dire loro chi è veramente il Signore, far scoprire la vera immagine di Dio nella loro vita. Alleluia. E noi dobbiamo sentirci privilegiati perché il Signore si è presentato a noi e noi l'abbiamo ricevuto nel nostro cuore. Questa sera voglio parlare che siamo stati ricreati a somiglianza di Gesù. Innanzitutto questa sera parlo a tutte quelle persone che hanno ricevuto lo Spirito Santo dentro di loro, a quelle persone che hanno ricevuto la vita eterna, a quelle persone che sono nate di nuovo, come dice la parola di Dio. Noi abbiamo ricevuto il DNA di Dio e siamo stati ricreati a somiglianza di Gesù. Non solo siamo a immagine di Dio, ma siamo uguale nella somiglianza a Gesù Cristo. E ve lo spiego attraverso la parola di Dio. Innanzitutto però voglio parlare di una parte di noi che ha bisogno di essere rinnovata, e sto parlando proprio quella parte di noi dove abbiamo mancanza di pazienza, dove abbiamo ira, dove abbiamo rabbia, dove abbiamo delusione, quella parte di noi che non riesce ad essere controllata. Quindi sto parlando dell'autocontrollo. E voglio prima spiegarvi che cos'è essere una persona di autocontrollo. Ve lo spiego con il testo che dice che l'autocontrollo è la capacità di sapersi controllare con la volontà i propri istinti, i desideri, le pulsioni, non reagire in modo sconsiderato, ma quando richiesto con coscienza e cognizione. Sapete, quando noi abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita, la Bibbia dice che siamo diventati una nuova creazione. Abbiamo ricevuto Cristo dentro di noi, lo Spirito Santo, siamo diventati figli di Dio, non più figli di ira, figli di luce, non figli più di tenebre, siamo diventati figli di giustizia, non più figli di ribellione, abbiamo ricevuto la santità, la rettitudine, tutto questo ci è stato donato per grazia. Nessuno può dirsi di essere migliore dell'altro, ognuno di noi ha ricevuto tutti questi privilegi perché Cristo li ha conquistati per noi e quindi ha messo dentro di noi il suo spirito. Quando riceviamo Gesù nella nostra vita, che cosa succede? Succede che avviene un'operazione, Dio fa un'operazione dentro di noi, ci toglie il cuore di pietra e ci mette un cuore di carne. E quel cuore è un cuore a somiglianza di Cristo. Mette il Cristo formato nel nostro spirito, nel nostro cuore. E che cosa dobbiamo fare affinché tutto questo esca da noi? Dobbiamo imparare a conoscere il Signore. Lui mette dentro di noi il carattere di Cristo e ci rende nuovi di zecca. Perfetti, santi, immacolati, irreprensibili. Tutto questo succede nel nostro spirito. Questa è la parte di Dio. Ma sapete, Dio non ci deresponsabilizza mai, perché Lui non decide di fare tutto da solo nella nostra vita, ma vuole una parte, vuole una partecipazione, vuole che noi collaboriamo con quello che Lui ha fatto. Lui ci ha ricreati, ha tolto il marcio che era dentro di noi, perdonandoci tutti i nostri peccati, i passati, il presente e il futuro, ma chiede a noi di fare qualcosa. Dice: adesso che io ti ho dato tutto questo, tu ne devi entrare nella piena piena consapevolezza, tu hai dentro di te tutte le potenzialità per essere una persona vincente, per essere una persona meravigliosa, per essere una persona che in questo mondo fa la differenza, per essere una persona eccellente. Tu ce l'hai tutti i requisiti, perché io ho messo dentro di te il mio spirito, la mia forza, la mia capacità, la mia potenza. Alleluia. E questo è qualcosa di meraviglioso. E quindi dicevo, lui vuole che noi collaboriamo con lui. E come possiamo collaborare con lui? Noi collaboriamo con lui, come dice in Romani 12:2, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché sappiate a quale speranza siete cambiati, affinché sappiate la volontà di Dio, la buona, perfetta e gradita volontà di Dio. Quando tu rinnovi la tua mente, a quelle cose che ti ho detto prima, a questa trasformazione che è stata fatta dentro di te, a questa nuova creazione, a questo nuovo DNA che tu hai ricevuto, quando tu prendi consapevolezza che tutte queste cose sono dentro di te, sei cosciente della nuova creazione che ha messo di te, non devi fare altro che specchiarti e vederti così. E quando tu ti specchi e dici, Signore, tutte queste cose sono dentro di me, tu incominci a non dire più io non posso, tu incominci a dire io non sono capace, io non ce la potrò fare mai, io non potrò mai perdonare quella persona, io non potrò mai amare quella persona, io non potrò mai vivere una vita di pace, perché questo mondo mi porta soltanto a vedere le malvagità, a vedere le cose negative della vita. In Tito 2:11 dice la parola, infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, non c'è una persona per cui Dio sulla croce non è, Gesù sulla croce non è morto. Gesù è morto anche per Hitler, ma sapete, Hitler ha deciso invece di fare tutt'altro, ha deciso di morire e andare all'inferno, ma questo non era il desiderio di Dio. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna. La prima cosa che fa la grazia di Dio, il favore immeritato di Dio, lo Spirito di Dio dentro di noi. La prima cosa che fa il Signore quando viene a vivere dentro di noi, ci insegna. E molti dicono, ah, ma voi predicate la grazia, che Dio ha già fatto tutto, che Dio ci ama al di là di ogni altra cosa, che io non devo fare niente perché Dio ha già fatto ogni cosa per me. Voi predicate questa ipergrazia dove le persone, invece di camminare con Dio, dicono, allora io posso fare quello che voglio. No, perché la grazia ti insegna a rinunciare all'impietà. Quando tu sai quanto Dio ti ama, quando tu sai quanto Dio ha fatto nella tua vita, quanto ha sofferto sulla croce, quanto Lui ha patito i peggiori mali di questa terra per darti a te la sua vita, quando tu incominci ad avere riconoscenza per quello che il Signore ha fatto per te, quando comprendi la grazia di Dio, il vero amore che è nascosto in questa parola, è allora che tu incominci a capire e a rinunciare alle cose di questo mondo. La grazia ci insegna a rinunciare all'impietà, alle passioni mondane. La grazia ci insegna a vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Tutto questo lo fa la grazia, quel favore immeritato, quell'abilità di Dio dentro di noi, quello spirito che Dio ha messo dentro di noi, quella forza che abbiamo ricevuto dentro di noi, affinché se prima eravamo portati soltanto ed eravamo spinti solo dal peccato a fare cose che non piacevano al Signore, adesso abbiamo qualcosa dentro di noi invece che ci spinge a fare quello che il Signore vuole che noi facciamo per il nostro bene. E cosa ha messo Dio dentro di noi? La Bibbia lo dice in Galati 5:22, dice, e sappiate bene che queste cose ognuno di voi ce l'ha dentro, e ognuno di voi non può dire io non posso, ognuno di voi non può dire questa cosa io non la posso fare, ognuno di voi non può dire io non ce l'ho, perché Dio non è bugiardo. Dice la parola, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Tutte queste caratteristiche sono nel tuo spirito e sai, non parla di frutti come dissociati tra di loro, ma parla di frutti perché ogni parte di questo frutto, questo spicchio, sono concatenati tra di loro. Non puoi avere autocontrollo se non sei mite. Non puoi avere autocontrollo se non hai pazienza. Non puoi avere autocontrollo se non hai pace. E vedete, inizialmente c'è l'amore e alla fine c'è l'autocontrollo, perché l'amore e l'autocontrollo sono quelle che mantengono in piedi tutto il frutto che è dentro di te. Il frutto dello Spirito Santo è il carattere di Cristo dentro di noi. Alleluia! Il carattere di Cristo dentro di noi. È Cristo formato dentro di noi. E nella misura in cui noi ci relazioniamo con Dio, nella misura in cui noi preghiamo, nella misura in cui noi abbiamo consapevolezza di chi è Gesù, nella consapevolezza di quello che noi abbiamo dentro, delle nostre potenzialità, in questa consapevolezza noi portiamo frutto. Chi il 30, chi il 60, chi il 100. Perché la Bibbia lo dice chiaramente parlando del seme che viene piantato. Gesù stesso dice, Matteo 13, 23, ma quello che ha ricevuto il seme, quindi sta parlando della parola, in una terra buona, cioè in cuore buono, è colui che ode la parola, la comprende. Il segreto per portare frutto è la comprensione della parola di Dio. Il motivo per cui io vi dico, non vi fate rubare dal diavolo la parola dal vostro cuore, è proprio questo. Quando io vi dico che il diavolo può rubare dal vostro cuore la parola, e quando voi invece di mettere la vostra vita nelle mani di Dio, ascoltare la voce di Dio, prestare attenzione alla parola, meditare la parola, voi fate orecchie da mercante, e seppur avete ascoltato, non avete compreso la parola, quello non vi servirà a niente, perché la parola dice che se tu comprendi la parola porterai del frutto. Uno porterà il 100, l'altro porterà il 60 e l'altro porterà il 30. Quindi ognuno di noi, nella misura in cui questa si ascolterà la parola, porterà del frutto. E sapete, Gesù stesso anche dice in Giovanni 15,5, dice: senza di me non potete fare nulla. Senza di me non potete fare nulla. E io mi domando, ma noi non siamo senza Gesù? Se Gesù è dentro di noi, se lo Spirito Santo è dentro di noi, noi non siamo senza Gesù. Ma a volte che cosa succede? Succede che noi non sentiamo Gesù nella nostra vita, perché non è Dio che è lontano da noi, ma siamo noi che siamo lontano da Lui. E quindi non riusciamo a fare le cose, non riusciamo a vincere in questo mondo, non riusciamo ad ottenere dei risultati. Perché? Perché siamo così lontani dall'ascoltare la voce di Dio che non riusciamo a portare frutto nella nostra vita. Se io non ascolto la parola, cosa porta frutto? È la parola. Se io non ascolto la parola, io non porto frutto. Alleluia. Ed è bellissimo quello che dice Giovanni in 17,33, dice: questa è la vita eterna. Ognuno di voi ha ricevuto la vita eterna. E la vita eterna non è solo nel cielo, è anche qui. Noi godiamo già su questa terra i benefici della vita eterna. E dice Gesù: questa è la vita eterna, che conoscono te, sta parlando Dio, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Qual è la vita eterna? È conoscere Gesù. Se tu conosci Gesù, puoi vivere la vita eterna, e i benefici della vita eterna possono essere vissuti solo se conosciamo Dio nella nostra vita. Su questa terra i benefici della vita eterna non si ottengono se non abbiamo relazione con Dio. Noi possiamo aver tutto dentro di noi e non manifestare niente, non funziona se Dio non è nella nostra vita. In Giacomo 4,7 dice la parola: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Sapete, molte persone, invece di sottomettersi a Dio, si sottomettono al diavolo. E quando tu ti sottometti al diavolo, accettando la sua ira, la sua frustrazione, accettando il suo odio, accettando la sua ansia, la sua intollerabilità. Quando noi viviamo una vita carnale, una vita soltanto guidata dai nostri cinque sensi, una vita guidata soltanto dai nostri sentimenti che vengono da un passato della nostra vita, ognuno di noi ha un carattere, ognuno di noi ha una personalità che si è formata perché ha vissuto in un contesto sociale particolare, perché ha ricevuto un'istruzione particolare, perché ha vissuto in una determinata famiglia, in un determinato ambiente, con determinati amici, quindi forma un carattere. E le proprie esperienze di vita fanno sì che quelle situazioni che ha vissuto possono formare il proprio carattere, la propria personalità. Allora, se tu hai vissuto in un ambiente ostile, se hai vissuto in un ambiente difficile, dove i tuoi genitori non ti amavano, ti disprezzavano, ti giudicavano e in continuazione ti dicevano che tu non valevi niente, se tu hai vissuto in un ambiente dove non sei stato amato, apprezzato e non sei stato valutato, ci saranno delle parti di te che non riesci a controllare. E di fronte a situazioni della vita, tu ti approccerai con quell'esperienza. Io non sono buona a niente. Io non so amare. Io non so dare affetto. Io non mi so autocontrollare. Io non c'ho pace. Io non c'ho gioia. Io non c'ho amore. Queste cose io non ce l'ho. Poi ricevi il Signore nella tua vita e siccome tu sei stato programmato in quel modo, continui a vivere in quel modo, non rinnovando la tua mente a quello che Gesù ha fatto dentro di te. E continui a vivere così, non sapendo che dentro di te c'è la pace di Dio, non sapendo che dentro di te c'è il suo amore, c'è la sua gioia, c'è il suo autocontrollo, c'è la sua pazienza, c'è la sua mansuetudine. Tu continui a vivere nel modo in cui vivevi quando eri lontano dal Signore. Alleluia. In Matteo 11:29 la parola dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Se noi solo volessimo comprendere che Gesù, quel Gesù che ha camminato sulla terra e che si è comportato in maniera eccelsa, in modo mansueto, con amore, avendo misericordia, avendo amore, avendo autocontrollo davanti a tante persone che gli sputavano e lo trattavano male, lui, essendo Dio che avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, distruggerli, ha mantenuto un autocontrollo e una pazienza derivante da una pace che vengono da suo padre. Perché io sono mansueto e umile di cuore. Queste cose che Gesù ha sono nel tuo spirito, perché tu hai il carattere di Gesù Cristo e sei stato ricreato a sua somiglianza. Secondo Corinzi 10:4 dice: le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. In altre parole, noi non combattiamo contro le persone. A volte noi pensiamo che perché quella persona ci ha fatto così male, noi non la possiamo perdonare perché quella persona ce l'ha con noi, e a volte non sappiamo che dietro quella persona ci sono tanti problemi e dietro quella persona c'è un nemico che deve scagliarsi contro di noi e le usa per distruggere la nostra vita. E dice che noi abbiamo delle armi, e queste armi non sono carnali, ma queste armi sono spirituali. Noi abbiamo l'arma della preghiera, noi abbiamo un'arma potente, che il proclamare la nostra parola nel potere della lingua, cioè la vita e la morte, nel dichiarare benedizione sulla vita delle persone. Sapete, quando voi dichiarate benedizione sulla vita di una persona che vi ha fatto del male, la Bibbia sapete cosa dice? Che c'è una doppia benedizione quando tu benedici una persona che ti maledice. Perché non è facile poter benedire qualcuno che ti maledice. Non è facile poter dire: Signore, provvedi a quella persona che forse ti ha fatto tanto male. È il carattere di Cristo in te che si muove e che benedice. Gesù dalla croce poteva dire: Signore, perdona loro, perché non sanno quello che stanno facendo. Stanno uccidendo il re dei re, il Signore dei signori, colui che un giorno si presenterà a loro e dirà loro: io sono morto per i tuoi peccati. E se Gesù ha fatto tutto questo, se è arrivato a questo estremo così glorioso e ha detto che noi avremmo fatto cose maggiori di lui, vuol dire che noi possiamo farcela, vuol dire che noi ce la possiamo fare in ogni area della nostra vita. Perché in 2 Timoteo 1,7 dice: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, amore e autocontrollo. Perché se tu hai l'autocontrollo, significa che dentro di te c'è il suo amore, c'è la sua pazienza, c'è la sua pace, c'è la sua gioia. E l'autocontrollo non è altro che manifestare tutto il frutto che è dentro di te. Perché se tu hai pace dentro di te e una persona ti fa del male, se tu hai pazienza, se tu sei mite, se tu sei buona, l'autocontrollo che cosa fa? Non fa altro che manifestare quello che è dentro di te. Io sto in pace, quella persona ha bisogno di Gesù, io sto in pace, sono fermo, lo dice Isaia 23, rimani fermo nei suoi sentimenti, rimani fermo e abbi fiducia in Dio, abbi fiducia in Dio, perché Dio provvede ad ogni situazione nella tua vita. E voglio leggervi qualche proverbio che parla proprio dell'autocontrollo, di quanto è importante che noi sviluppiamo dentro di noi e facciamo in modo che, rinnovando la mente a questa rivelazione meravigliosa che noi abbiamo autocontrollo, perché la forza di Dio è in noi, cosa dobbiamo fare noi? Sapete, la fede è certezza di cose che si spera, la fede è sostanza di cosa si spera. Io non vedo qualcosa, ma ci credo. Allora, che cosa vuole che tu devi fare Dio affinché Lui ti dia la forza? Devi iniziare, devi mettere fede in quello che stai facendo. Signore, io inizio, ma questa forza io non ce l'ho, però io per fede inizio ad essere, a prendere autocontrollo sulla mia vita. Io inizio a non rispondere male col male, ma Signore, dammi la forza perché io non ce la faccio. Quindi un esercizio che tu fai inizialmente col tuo libero arbitrio, inizialmente con la tua volontà, inizialmente con le tue forze, ma poi sai che Dio verrà dietro e ti spingerà e ti farà vedere la sua gloria e manifesterà quello che Lui ha dentro di te. Tu ti domandi e dici: come ho fatto? Come ho fatto ad avere questa reazione, Signore? Io ho cercato, pensavo, ma poi mi sarei fermato per strada, invece ho visto che sono riuscito a fare grandi cose. Perché? Perché tu per fede hai fatto quella cosa, sapendo che non è nel tuo indole, sapendo che il tuo carattere di prima non era così. La Bibbia dice in Proverbi 16:32: chi è lento all'ira vale più del prode guerriero, chi ha autocontrollo vale più chi espugna una città. Proverbi 25:28: l'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura, e le mura rappresentano la fede, ciò che resiste al diavolo. Alleluia. E poi dice questo: Proverbi 12:18: chi parla sconsideratamente è come se trafiggesse con la spada, ma la lingua dei saggi reca guarigione. Una lingua sana è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. Quando tu sei a tuo controllo e conti fino a 10 prima di parlare, prima di voler
andare contro qualcuno. La Bibbia dice che un albero di vita, una lingua sana, una persona che parla condita con il sale, una persona che parla per edificare le persone, una persona che risponde senza ira, senza rabbia, senza cattiveria, è una persona sana. E dice un albero di vita. Sapete che significa? Significa che ci sono persone che verranno a tingere da voi. Ci sono persone che vi ammireranno, ci saranno persone che verranno da voi a credere consigli, ci saranno persone che vorranno essere come voi, ci saranno persone che verranno e diranno come fai? Non è normale, è sovrannaturale. E tu quando ascolti quelle parole dici: Signore, non sono io, perché io non ne sono capace, ma è il tuo spirito in me, che è un albero di vita. Tu sei la fonte di ogni mia parola, tu sei la fonte del mio nuovo carattere, tu sei la fonte di tutto quello che io possa fare di buono in questa vita. E prima diceva Pina: io voglio ringraziare il Signore. E lei ha pensato e ha detto: forse sarà cosa piccola, perché abbiamo sentito testimonianze di gloria, miracoli. E lei ha detto: io voglio dire qualcosa da parte mia, e io voglio rafforzare quel suo pensiero, perché sembrava che lei pensasse che è soltanto qualcosa che è venuta da lei. Ma quando Dio entra nella nostra vita, la prima cosa che mette la dignità dentro di noi. Lui ci fa vedere chi siamo in Cristo, e ci fa vedere che noi siamo i suoi figli, dei re e dei sacerdoti, e che in questo mondo nessuno è migliore di noi. E quindi lei diceva: io adesso rispetto, ho dignità per me stessa, ho rispetto per me stesso, e voglio che gli altri mi rispettano, e non soffro più quando le persone mi offendono, quando le persone vengono contro di me. Mi dispiace, posso essere dispiaciuta, ma questa cosa non pregiudica la mia giornata. E questo è qualcosa che viene dalla forza di Dio che abbiamo in noi. Alleluia. In Proverbi 15:1 dice: la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Vedete quanto è importante l'autocontrollo? Pensate che dice la parola di una persona che tiene a freno alla lunga. Dice anche: anche lo stolto quando tace è ritenuto saggio, e quando tiene chiuse le labbra è considerato intelligente. Senza parole, basta che stai zitto e non rispondi a qualcuno ti sta facendo un'offesa, anche se lo stai facendo perché forse non hai parole da dire e non perché sei saggio, vieni considerato una persona saggia anche se sei stupido. E voglio concludere con questo. Primo Pietro 3:10 che dice: infatti chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Molto spesso voi sapete che l'autocontrollo si usa quando non ci dobbiamo stare zitti, quando non dobbiamo inveire sulle persone, quando non dobbiamo agire contro le persone in determinato modo. E l'autocontrollo serve per contare fino a 10 e dire: Signore, guidami tu. Signore, fa che dico la parola giusta. Signore, fa che agisco nel modo giusto. Signore, fa che vado nella parte giusta. Signore, ho bisogno di te. E se tu vuoi amare la vita, se tu vuoi che la vita sia qualcosa che, dove tu sei felice, dove c'è la pace, dove vedi la gioia, dove hai buone relazioni con le persone, dove il diavolo è lontano da te, se tu vuoi tutto questo nella tua vita, la Bibbia dice: trattieni la tua bocca. In altre parole, se vuoi parlare male, stai zitto. Se vuoi parlare bene, parla. Ma se devi dire qualcosa che può far male a qualcuno, meglio che ti stai zitto. Perché questo non denota altro che distruzione. Il diavolo viene e si prende qualcosa dalla tua vita. Quale che si prende? La prima cosa che si prende da te è la pace. Te la ruba. Perdi la pace. Perdi la gioia. Incomincia la tristezza, la condanna, il senso di colpa. Quando invece tu reagisci col tuo spirito e non con la tua carne, tu puoi dare la gloria a Dio. È più facile non rispondere, è più facile avere una reazione di sfida, una reazione di andare contro qualcuno, che trattenersi e dire Dio ti benedica. Però la Bibbia dice che quando tu fai questo, c'è una benedizione speciale che arriva nella tua vita. E tu sei orgoglioso dello Spirito Santo che è dentro di te. Alleluia. Gloria al nome del Signore. E voglio ripetervi solo che cosa abbiamo nel nostro spirito affinché che voi potete rinnovare la vostra mente. In Galati 5:22 il frutto dello Spirito è... Ricordatevi che tutte queste cose sono nel vostro spirito, imparate ad averne consapevolezza. Quando nella vostra mente vi viene il pensiero di dire io non sono così, io fin dalla nascita avevo questo tipo di carattere, i miei genitori mi hanno fatto così, io non posso essere diversamente, ricordatevi di quello che Gesù ha detto. Tu hai gioia, innanzitutto, amore, diciamolo insieme, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Tutte queste cose sono in noi. E se noi prendiamo coscienza di chi siamo in Cristo, noi possiamo vedere la nostra vita, possiamo vedere il nostro futuro radioso ed essere un albero di vita dove tante persone possono attingere per avere anche loro la vita che abbiamo ricevuto noi. Dio ci benedica.